Pensieri e musica in libertà. In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi vi voglio parlare di un vizio che forse abbiamo un po' tutti, ma che in pochi sarebbero disposti ad ammettere. Vi hanno mai detto: attenzione a quella persona che se ti vede più brillante non ci pensa due volte a metterti nel letto di Procuste? Allora, si tratta di una vera e propria sindrome, la sindrome di Procuste, appunto, un problemuccio che fa riferimento a tutte quelle persone che tendono, consapevolmente o no, a sminuire chi li supera per talento o per capacità. I peggiori poi non si fanno scrupoli a discriminare, persino tormentare. Si tratta di individui che non avanzano, ma non lasciano avanzare nemmeno gli altri. In poche parole, spero ti vada bene, ma non meglio che a me. Si tratta di personalità frustrate oppure con un'autostima spropositata, e di questi ne vediamo davvero tanti in tutti gli ambienti, al lavoro, tra amici, colleghi, addirittura in famiglia. Ah, vi vedo, in questo istante vi sta venendo in mente più di un nome, più di un conoscente, un collega, un amico. Beh, lavorare a contatto con gli altri può essere molto gratificante. Nonostante ciò, vivere diverse ore della giornata gomito a gomito con altre persone può avere spesso dei lati negativi, perché si entra in contrasto spesso con le diverse personalità e aspirazioni professionali. Terribile quando si incontra chi disprezza gli altri solo perché hanno più capacità o più talento e magari tende ad ostacolarli per sentirsi meglio. Diciamolo, è una sindrome a volte un po' ridicola, grottesca, piuttosto triste, con innumerevoli sfumature reali, e ha ispirato moltissimi romanzi, opere letterarie, film. Beh, è ovvio, si presta, è il classico antagonista che ci capita di dover sopportare sin da quando siamo piccoli e andiamo a scuola, ed è molto peggiore degli arrivisti comuni. Attenzione! Se chiediamo ad uno psicologo o uno psichiatra, ci risponderanno che non esiste nessuna sindrome di Procuste, nel senso che nessuno la considera una vera patologia e non ha alcuna entità clinica. Magari uno psicologo la definirebbe piuttosto una forma di competitività negativa. In altri termini, si tratta della tendenza, davvero triste, di liberarsi con ostilità di chi è più brillante, e di boicottare volontariamente chi è più preparato, perché non lo si tollera e si è troppo egoisti per vedersi superare. Ma chi è Procuste? Beh, il mito di Procuste non è molto conosciuto, ma certamente tra i miti greci è davvero tra i più terribili e lugubri. Allora, Procuste, secondo la mitologia greca, era un locandiere che appunto gestiva una taverna in Grecia, nell'antica Attica. Non tollerava chi era diverso o migliore. E quindi che faceva? Offriva alloggio ai viandanti. Lui appariva amichevole, simpatico, bonaccione, ma nascondeva un terribile segreto.
Gente strana, prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità poi mentirà lui senza sé. Gente matta, come vola, se così non ha. Non far sì che la mia mente si perda in congiunture, in paure, inutilmente, e forte
Radio Star Tua, se l'ascolti, non la lasci più.
Ma chi era Procuste e qual era il suo terribile segreto? Allora, Procuste aveva questa locanda nell'antica Grecia e non tollerava chi era diverso o migliore. Allora, che faceva? Offriva alloggio ai viandanti e appariva sempre amichevole, simpatico, bonaccione, e nascondeva però questo terribile segreto. Aveva un bellissimo letto, morbido e caldo, dove invitava i viaggiatori a coricarsi, e poi durante la notte, mentre i malcapitati stavano dormendo profondamente, li imbavagliava e legava. Voleva che si adattassero perfettamente alla lunghezza del letto, e per questo amputava braccia e gambe a chi sporgeva, oppure stirava le estremità a chi era troppo piccolo. Procuste riuscì segretamente a portare avanti questi suoi macabri lavoretti per molti anni, finché un giorno arrivò Teseo, il famoso eroe del Minotauro, che poi divenne anche re di Atene. E Teseo scoprì quello che combinava quel sadico durante la notte e decise di sottoporre Procuste alla stessa tortura e fargli provare lo stesso supplizio a cui lui sottoponeva le sue povere vittime. Allora, chi soffre della sindrome di Procuste ovviamente non è che si mette ad amputare gambe, ma diciamo che applica la stessa violenza, si tratta pur sempre di una aggressività nascosta e camuffata che possiamo sperimentare quotidianamente in ogni ambito, da quello lavorativo a quello politico o sportivo. Purtroppo sappiamo bene, a nostre spese, che nella nostra società, come d'altronde in ogni organizzazione poi, spesso e volentieri, i ruoli di maggiore importanza vengono rivestiti da persone che non sono affatto le più capaci, non sono affatto competenti o preparate. E quindi, quando compare una persona brillante, intraprendente, creativa, tanto capace da superare gli altri, allora quelli che temono di essere spodestati oppure oscurati non esitano ad escogitare tutti gli stratagemmi possibili e immaginabili, sotterfugi, vili e vigliacchi, azioni scorrette per annullare il nuovo arrivato, magari umiliarlo alla prima occasione, cercare di non dargli la possibilità di emergere ed avere successo e quindi non mettere a rischio la propria supremazia. In genere le persone con la sindrome di Procuste vivono in un perenne stato di frustrazione, hanno un'autostima molto bassa, chiaramente tendono a sentirsi inferiori rispetto agli altri, oppure al contrario hanno un ego ipertrofico. Ma tutte, Contemporaneamente camuffano questo loro lato oscuro e triste, si mostrano sempre molto empatici, collaborativi, cordiali, ma in realtà hanno un egocentrismo mostruoso, un modo di pensare rigido ed estremamente ostile. Vogliono accaparrarsi tutti gli incarichi, non lasciano spazio a nessun altro per scongiurare il pericolo di essere sostituiti magari, hanno un livello di competitività altissimo per potersi assicurare di eccellere sempre e primeggiare. Per loro la competitività non è uno stimolo a far meglio, ma è solo una scusa per sabotare gli altri. Per questo motivo temono il cambiamento, perché chiaramente il cambiamento rappresenta una minaccia al loro status quo, quello che hanno consolidato con il loro costante lavorio a rivista.
Be cool. Mama said she'd take him for a
Radio Star Tua, se l'ascolti, non la lasci più.
Chi è affetto dalla sindrome di Procuste chiaramente non si fa nessuno scrupolo a manipolare anche i terzi in proprio favore, sparlare, gettare cattiva luce su chi teme. Va da sé che è essenziale saper riconoscere una persona affetta da questa sindrome per poter uscire dalla sua gabbia. Quando vi trovate circondati da persone complicate, con evidenti disturbi, con comportamenti che considerate nocivi, spesso è importante imparare a comprenderle per poterle gestire, e probabilmente la cosa migliore da fare è starne alla larga, perché il talento non può andare d'accordo con la minaccia e il rigido esercizio del potere. Cioè, la competitività negativa supera di gran lunga la semplice competizione. Va in effetti specificato che l'invidia, entro certi limiti, può anche avere una funzione evolutiva, perché magari stimola ad assumere e perseguire attività idonee a migliorare la propria posizione sociale o lavorativa, ma in genere si associa a stati di ansia, di depressione, rabbia, vergogna, risentimento, e può quindi generare comportamenti deleteri per le relazioni con gli amici, con i familiari, con i colleghi, rendendo la vita un vero inferno. L'invidia rimane benigna se assomiglia più che altro all'ammirazione e quindi spinge a migliorarsi. Io, per esempio, ammiro le donne magre e questo mi spinge a mettermi a dieta. Ma si cade nella depressione se l'invidia porta ad essere tristi, abbattuti, per non parlare se arriva ad un livello tale di ostilità da generare rabbia, animosità, desiderio di rovinare l'altro, addirittura desiderare il suo fallimento, criticarlo, screditarlo, provando piacere nel vedere l'insuccesso altrui. In altre parole, quando la competizione si trasforma in attacco, perché magari avete un dirigente, un familiare, un amico che vi boicotta costantemente per umiliarvi o annullarvi. Allora è necessario prendere l'iniziativa e chiudere quella porta. E magari è proprio grazie a questo che riuscirete meglio a tirar fuori il vostro talento e a realizzarvi. E comunque, anche se nel nostro quotidiano incontriamo tante persone affette dalla sindrome di Procuste, noi mai dobbiamo piegarci a loro. Certo, è una brutta bestia sia per chi la subisce che per chi la pratica. E allora, guardiamola dall'altro punto di vista e immedesimiamoci nell'invidioso di turno, che va davvero compatito, perché vive con una sensazione di competizione continua, senza tregua, non riesce a prendere coscienza del suo vero valore. Sì, perché si impegna solo sul percorso degli altri, per denigrarli, ostacolarli. Il povero invidioso che vuole uscire da questa prigione creata da lui stesso deve ovviamente, per prima cosa, ammettere e riconoscere di avere un problema. Dovrebbe confessare a se stesso di agire in modo sconsiderato e poco rispettoso verso gli altri, e dovrebbe capire che così sta danneggiando prima di tutto la propria persona. Il valore e il successo altrui non tolgono nulla al proprio, anzi, una persona di valore può al contrario essere una fonte di arricchimento, una risorsa con cui collaborare.
Chi l'ha inventate le fotografie? Chi mi ha convinto a portar qui le mie? Che poi lo sappiamo, scattan le paranoie. Le facce nelle foto accanto a noi, entrate nelle nostre vite, poi scappate di corsa per non tornare mai. Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci schio all'improvviso, dice voi. Capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, fai un gran bel gioco però, se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono, loro stanno chiusi ma alla prima opportunità salgono subito. Queste foto io non lo direi, che di tutta sta gente solo noi siamo rimasti uniti senza fotterci mai. Sull'amicizia e sulla lealtà ci abbiamo puntato pure l'anima. Per noi chi l'ha fatto, chi per noi lo farà. Quanti in questi anni ci han deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci scoglie all'improvviso. Dice: voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol. Fai un gran bel gioco però, se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono. Loro stanno chiusi in bar, alla prima opportunità salgono subito e la buttan dentro a noi, la buttan dentro a noi. Il tipo con il cappellino blu dei New York Yankees, quello lì sei tu. Mi sa che anche al cesso te lo tenevi su. E quella nella foto accanto a te non è il fenomeno della tua ex, quella che diceva: scegli o loro o me. Quante in questi anni ci han deluso, quante ci hanno preso e poi di peso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente Cisco fa un sorriso e dice: noi abbiamo capito tutto, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, gli altri segneranno però. Che spettacolo quando giochiamo noi, non molliamo mai. Loro stanno chiusi in bar, cosa importa chi vincerà, perché in fondo lo squadrone siamo noi, lo squadrone siamo noi.
Radio Star Tua, se l'ascolti, non la lasci più.
Tutti noi abbiamo i nostri errori, abbiamo le nostre sconfitte, i nostri fallimenti, ma questo fa parte della vita, non ci si deve vergognare, ognuno ha un valore, ma anche dei limiti. Si dice che l'invidia sia stata la causa del primo omicidio della storia. Caino uccise Abele perché non tollerava che Dio lo preferisse a lui. E quanti conflitti, quante guerre sono sorti dall'invidia di un individuo o di un popolo. La felicità altrui, ammettiamolo pure, a volte può creare dolore, ma basta poco per eliminarlo. Basta capire che dipende da noi, perché non abbiamo un'identità abbastanza forte e ci accorgiamo delle cose che ci mancano attraverso gli altri e non ascoltiamo noi stessi. Schopenhauer diceva che l'invidia è naturale nell'uomo, tuttavia è un vizio e una disgrazia. Nella Bibbia si dice: la morte entrò nel mondo per invidia del diavolo. E la storia dell'uomo è descritta come storia di grandi invidiosi. Lucifero era il più bello e splendente degli angeli. Per orgoglio si ribellò a Dio e precipitò nell'inferno, dove divenne il capo dei demoni. E da lì istigò Adamo ed Eva a disobbedire, perché era invidioso della loro condizione soprannaturale. Abbiamo già ricordato Caino e Abele. L'invidia è una realtà che esiste solo all'interno di chi la prova. Non viene dichiarata, è inconfessabile, logora da dentro. La si può notare da fuori soltanto in modo indiretto. Etimologicamente, invidiare deriva da invidere, cioè guardare contro, di traverso. Ti invidio, quindi non ti vedo. Ecco perché, nella Divina Commedia, Dante colloca gli invidiosi nel purgatorio, con gli occhi cuciti con il fil di ferro. E da qui anche il modo di dire, accecato dall'invidia. E ciò di cui non si sopporta la vista deve essere distrutto, annullato, quello che faceva il povero Procuste. Peraltro Dante sembra che abbia collocato gli invidiosi nel purgatorio, non nell'inferno, proprio in considerazione del fatto che durante la vita hanno già sofferto abbastanza per questo loro vizio, si sono logorati, avvelenati e disperati a sufficienza. Di invidiosi Dante ne parla anche nella Metamorfosi di Ovidio. Giotto li ha ritratti nella Cappella Scrovegni. E vogliamo parlare della povera Biancaneve? In fondo, si dovrebbe capire che tutti quanti, nessuno escluso, hanno le loro carenze, soffrono o hanno pure faticato per ottenere ciò che posseggono, e se guardassimo noi stessi con più amore, potremmo scoprire di avere anche noi un nostro valore, un qualche talento, una dote che potrebbe essere fonte di ammirazione, e potremmo anche noi realizzare i nostri desideri lottando magari un po' di più. Non so se ci avete fatto caso, ma anche gli spot pubblicitari fanno leva sull'invidia, la alimentano, la stimolano, ci propongono di acquistare qualcosa per trasformare la nostra vita e diventare invidiabili, e quindi ci suggeriscono indirettamente l'idea che ancora non lo siamo. Allora, smettiamo di apparire, sforziamoci piuttosto di essere, cerchiamo di essere grati per quello che abbiamo, smettiamo di guardare gli altri, di paragonarci, di sentirci non adeguati alle aspettative che ci propone la società consumistica, arrivista, e che ci impedisce di riconoscere la nostra vera grandezza. Allora, buona vita a tutti, un saluto da Emanuela Spadoni, alla prossima, ciao!
The world is treating me bad, misery. I'm the kind of guy who never used to cry. The world is treating me bad, misery. I've lost an hour for sure.